Riaffermare il carattere autonomo, compiuto del diritto penale, che noi siamo ormai in condizioni di aprire un altro capitolo della nostra indagine per vedere più da vicino il modo di essere della norma penale. In cui abbiamo parlato prevalentemente della sanzione penale nella sua caratteristica natura, ma parlando della sanzione penale si è accaduto di fare più volte riferimento alla norma penale, a quel criterio coordinatore di un particolare e importante settore della realtà sociale che è appunto contrassegno e fondamento dell'esistenza del diritto. In fondo, parlando di sanzione, una sanzione che, come ricorderete, è fondata sulla legge, è stabilita dalla legge, è regolata dalla legge. Già abbiamo dovuto fare riferimento al criterio di ordinamento della realtà sociale, al principio, all'insieme dei principi in base ai quali viene giudicato accettabile un certo assetto della vita sociale e conseguentemente viene compiuto ogni sforzo per rendere la realtà sociale conforme al principio dell'ordinamento giuridico, a quello che si esprime appunto nella norma di diritto. Guardiamo un momento il modo tipico secondo il quale si presenta la norma penale. Ecco, la norma civile sulla base della quale si definiscono quelli che abbiamo conosciuto come illeciti civili e che determinano quelle tipiche sanzioni che sono proprie dell'ordinamento civilistico, si esprimono sulla base di un'unica norma comprensiva. Si potrebbe così indicare chiunque arrechi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno arrecato. Un'unica norma nella quale poi rientrano tutte le singole situazioni di ingiusto danno, di ingiusta lesione di diritti, privati che si potranno riscontrare nella realtà sociale. Invece le norme penali, le norme che prevedono e disciplinano delle sanzioni sono estremamente numerose, non contenute soltanto nel codice penale, che pure è un imponente complesso di norme, ma sparse in una infinita serie di leggi speciali, ogni volta che si profila la necessità di dare una tutela di rilievo a interessi che emergono come importanti nella vita sociale, nel riconoscere, nel dare assetto a siffatti interessi, non si manca mai di corredare la difesa degli interessi con la combinazione di una sanzione penale. Quindi non di una norma di sanzione si può parlare nell'ordinamento penale come se ne può parlare nell'ordinamento civile, ma di molteplici norme, le quali hanno poi un carattere di rigorosa precisione, una precisione, una ricchezza di contorni maggiore o minore a seconda delle circostanze, ma non c'è dubbio che ogni norma penale contiene una descrizione, sia pure per alcuni tratti essenziali, ma una descrizione precisa, in certo senso minuta, di situazioni della vita, con la indicazione di contorni, di momenti che ad una osservazione superficiale possono apparire come di importanza secondaria o nulla, ma che sono invece condizionanti, perché non si può riscontrare l'esistenza di un illecito penale, non si può procedere alla irrogazione di una pena se non quando tutte quante le circostanze dei fatti indicate nelle varie norme penali siano in concreto riconosciute esistenti. La mancanza anche soltanto di un modesto elemento caratterizzante della norma penale costituisce ragione per ritenere che il fatto della cui rilevanza penale si tratta non è conforme, non è corrispondente alla previsione della legge e non può dare quindi luogo ad una punizione. Quindi molteplici norme e norme, possiamo dire, circostanziali. enorme de calidad, non generiche ma abbastanza precise nella loro impegnativa formulazione. Vediamo come è scritta una di queste tante norme penali. E vediamo come essa può essere letta. Ecco una norma penale che è composta nella descrizione, come abbiamo detto, precisa, di una precisione rigorosa, di un fatto, di un evento, di un modo di essere della vita sociale. Il punto di partenza, il primo aspetto della norma penale è la descrizione di un fatto tipico che viene evidentemente indicato per il rilievo che assume, perché è un fatto interessante per il diritto, e che esso sia interessante per il diritto è dimostrato proprio dalla circostanza che esso viene descritto, richiamato, puntualmente descritto e richiamato in una norma penale. Chiunque cagiona la morte di un uomo, ecco quella che è la prima parte di una norma penale. Se voi sostituite al cagionare la morte di un uomo la descrizione di uno qualsiasi dei fatti rilevanti per il diritto penale, chi ferisce un uomo, chi ingiuria un uomo, chi attenta alla sicurezza dello Stato e tale dicendo. Ecco, questa prima parte della legge penale è un dato sociale, è un momento della realtà, e noi possiamo subito dire, ma lo chiariremo certamente meglio quando definiremo più puntualmente il reato, che questo fatto, questo momento, questo frammento della vita sociale è un avvenimento umano, è la esplicazione della energia creativa propria dell'uomo, che essa sia indirizzata verso obiettivi sbagliati, socialmente inaccettabili, non toglie che si tratti di una libera e creativa manifestazione della volontà umana. E alla descrizione, alla indicazione di questo avvenimento, che è un avvenimento proprio dell'uomo ed ha la sua collocazione ed il suo rilievo nella vita sociale, si accompagna un secondo aspetto, un secondo momento della norma penale che enuncia ancora una volta una situazione, un avvenimento che si esplica nella vita sociale. Noi sappiamo, poiché si tratta per questo secondo aspetto di quella sanzione penale che noi abbiamo abbastanza attentamente studiato, che questo secondo avvenimento che si trova iscritto nella norma penale è la descrizione per qualità e quantità di una certa limitazione, di una certa comprensione della personalità umana. Si tratta della descrizione della pena. E quindi al primo momento della norma penale contenente la indicazione di un fatto evidentemente interessante della vita sociale, segue la descrizione di un coinvolgimento dell'uomo in un sistema di limitazioni della libertà. E questa seconda indicazione ha le caratteristiche della, chiamiamola così, imperatività, ha le caratteristiche della necessità del suo verificare. Chiunque cagiona la morte di un uomo, dice la legge penale, sarà punito con la reclusione fino ai 24 anni o altra pena che sia. E quindi apparentemente la norma penale contiene una neutra descrizione di un fatto della vita, contiene la constatazione, la registrazione di un avvenimento umano e contiene invece la rigorosa indicazione: sarà punito, è punito, il che vuol dire deve essere punito. Quindi c'è la indicazione di una necessità sociale, di una necessità giuridica, che al primo fatto descritto segua l'altro fatto, esso pure descritto con precisione, esso pure, perché come meglio vedremo poi, anche la pena deve essere rigorosamente denunciata dalla legge, e tutto è nel segno della necessità, tutto è nel segno del dovere giuridico del verificarsi della pena. Tanto che è agevole a questo punto legare in un nesso logico e di logica giuridica questi due momenti e dire il fatto che è descritto nel primo aspetto, nella prima parte della norma penale, è un fatto indipendente o ha invece esso un legame con quella pena che viene prevista e descritta ed indicata come necessaria nella seconda parte della norma penale? Se appena noi facciamo attenzione, cogliamo il collegamento, il rigoroso collegamento che c'è tra questi due momenti e cogliamo il valore condizionante che l'avvenimento descritto nella prima parte della legge penale ha nei confronti della applicazione della pena, cioè ha nei confronti dell'estrinsecarsi e realizzarsi della seconda parte della norma penale. Allora noi capiamo che questa necessità giuridica rigorosa, inderogabile, per la quale vi deve essere una pena, non è qualche cosa che sia priva di collegamenti e di fondamenti. In realtà la legge penale dichiara che una pena deve essere irrogata, ma sempre e soltanto se esiste il presupposto, la ragione per la irrogazione della pena. Quindi il dovere della pena, la necessità della pena è condizionata all'esistenza di quell'avvenimento che non a caso evidentemente viene descritto nella prima parte della norma penale e viene descritto non in modo neutro, come dicevo, viene descritto come una inderogabile condizione che deve verificarsi perché la pena possa essere applicata. Quindi, come si dice, nulla pena sine crimine, nessuna pena può essere applicata senza che si sia verificato il fatto descritto dalla legge penale che ne costituisce il fondamento e la ragione. Intanto la pena è da erogare, intanto la pena è giusta e necessaria, in quanto si verifica un fatto, questo o quel fatto che la legge penale descrive indicandolo come la condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione di una pena. Quindi la struttura, se così possiamo dire, della norma penale è una struttura ipotetica. Noi possiamo dire, esaminando bene la norma penale, che essa contiene una ipotesi ed una conseguenza. Ed l'ipotesi è relativa al verificarsi di quell'avvenimento, di quel fatto umano che abbiamo detto importa nell'ordinamento penale. Se questa ipotesi si verifica, e soltanto se questa ipotesi si verifica, allora deriva una certa conseguenza. Allora, verificata l'ipotesi, la commissione del reato, la realizzazione dell'avvenimento, è valida anche la tesi, e valida anche la conseguenza, cioè la irrogazione della pena. Ed è quindi come se la legge penale dicesse se si verificherà un reato sarà applicata una pena. Ma ovviamente ogni volta che si verificherà il reato, non appena si verificherà il reato, sarà applicata la pena. Ma se non si verificherà il reato, se non si realizzerà questa ipotesi, se non vi sarà un avvenimento umano importante per il diritto, non vi sarà luogo a nessuna applicazione del diritto. Ed allora io credo che possiamo considerare questi due momenti, questi due aspetti della norma penale come strettamente, logicamente collegati tra loro. Se, abbiamo detto, non si verifica l'avvenimento descritto dalla legge, nessuna pena. E quindi la norma penale sarebbe in questo caso priva di qualsiasi efficacia. Se si verifica l'avvenimento, necessariamente la pena. Allora vuol dire che esiste un collegamento necessario tra l'avvenimento descritto nella prima parte della norma penale e l'avvenimento descritto nella seconda. Un collegamento necessario nel senso che quella modifica della realtà sociale nella quale si concreta il verificarsi dell'avvenimento previsto dalla legge, l'omicidio, postula necessariamente, esige un'altra modifica della realtà sociale costituita dall'applicazione della pena, cioè da quel certo stato di vincolo del soggetto, non più libero, ma appunto limitato nella disponibilità di se stesso, che è proprio della personalità umana. Quindi l'una cosa chiama l'altra, e quindi l'una cosa, per così dire, si sostituisce alla prima. Se si è verificato un fatto previsto dalla norma penale, l'omicidio, interviene, abbiamo detto, necessariamente la pena. Allora c'è questa modifica nuova del mondo, cioè abbiamo due modifiche, due innovazioni. La prima innovazione, diciamolo subito, una innovazione negativa, e la innovazione legata al verificarsi dell'avvenimento descritto dalla legge penale, al verificarsi della ipotesi che con preoccupazione la legge penale descrive. E una volta verificatasi questa innovazione, poiché è detto dovrà esservi una punizione, vuol dire che innovazione chiama innovazione, mutamento chiama mutamento. E quindi l'avvenimento indicato in via ipotetica e verificatosi nella vita sociale esige per il suo modo di essere, proprio perché fatto socialmente e giuridicamente importante, esige quella conseguenza, cioè esige quella pena, cioè esige quella ulteriore modificazione della realtà sociale che si concreta nella pena. E quindi quella che abbiamo chiamato qualche volta, parlando della pena, una cancellazione ideale del fatto verificatosi e non accettabile e non accettato per il diritto, cioè la modifica negativa della realtà sociale che si esprime nel verificarsi del fatto descritto dalla norma penale, sollecita rigorosamente una innovazione diversa, cioè la cancellazione mediante la pena del fatto che si è verificato. Ecco perché in presenza di un fatto è rigorosamente dovuta una pena. In presenza di una modifica inaccettabile della realtà sociale, l'omicidio, la lesione, l'offesa, e andate dicendo, è necessaria, è giuridicamente necessaria, è logicamente necessaria una pena restaurativa, una pena che cancelli quello che di inammissibile, di disarmonico è stato creato con il verificarsi di quell'avvenimento della realtà sociale. E allora credo che a questo punto noi siamo in condizioni di qualificare meglio il fatto descritto dalla norma penale. Quel fatto che abbiamo detto in via del tutto provvisoria, neutro, cioè un fatto che viene indicato, che viene descritto dalla norma di legge penale come la ipotesi, il verificarsi della quale fa scattare la conseguenza penale, la condizione, il presupposto per l'applicazione di una legge. Ma a questo punto dobbiamo dire, è veramente neutra questa descrizione dell'avvenimento? È veramente neutra? Cioè il diritto si limita a dire in queste circostanze che io non giudico dovrà essere irrogata una pena. No, se guardiamo con un minimo di maggiore attenzione ci accorgiamo che la posizione dell'ordinamento che si esprime nella descrizione del fatto che producendosi determina la irrogazione della pena, questo atteggiamento dell'ordinamento giuridico è tutt'altro che neutrale, è tutt'altro che indifferente. L'ordinamento non si limita a descrivere l'avvenimento indicato nella prima parte della norma penale, ma lo qualifica, lo giudica, E come lo qualifica? Come lo giudica? Lo qualifica e lo giudica implicitamente, proprio con la indicazione di quel collegamento necessario di cui abbiamo parlato, quel collegamento per il quale, dato il fatto previsto e descritto nella prima parte della norma penale, vi sarà sicuramente una punizione. E una punizione che cos'è? Se non l'iniziativa del potere sociale per negare, per rimproverare, per cancellare, per modificare quello che è stato indebitamente modificato. E quindi la conseguenza, una pena, una negazione di quello che è avvenuto è indicativa del vero, anche se implicito, atteggiamento che il potere sociale assume di fronte al fatto che esso descrive come ipotesi criminosa e indica nella prima parte della norma penale. Se questo fatto è la causa giuridica, perché di questo si tratta e poi lo vedremo, se questo fatto è il fondamento di un atteggiamento del diritto che si esprime in una pena, che si esprime non in un atteggiamento di approvazione, ma in un atteggiamento di riprovazione, di negazione. Se il fatto riproduce la pena, vuol dire che quel fatto non è gradito, vuol dire che quel fatto non è accettato, perché esso è rimproverato e cancellato mediante la pena dall'ordinamento giusto. Quindi il fatto descritto nella prima parte della norma penale è un fatto negativo, è un disvalore, perché esso eccita la vita del diritto, esso mette in moto una iniziativa del diritto, ma non è come avverrebbe per un contratto, una iniziativa che consacra e difende quello che è stato fatto, è un'iniziativa che dissacra e cancella quello che è stato fatto. Allora vuol dire che l'ordinamento giuridico non voleva. L'ordinamento giuridico si muoveva per impedire il verificarsi del fatto descritto nella prima parte della norma penale. Tanto che ne indicava le conseguenze negative, le conseguenze dissacrate. Allora, quel fatto indicato nella prima parte della norma penale va letto in un altro modo, va compreso in quella che è la sua vera natura. Il diritto non si limita a descriverlo, questo fatto, ma scongiura con i mezzi che sono propri del diritto che esso non abbia a verificare. E quindi, nella realtà, guardando l'insieme della norma penale, guardando le conseguenze necessarie che il verificarsi della ipotesi che possiamo chiamare criminosa determina, la norma nel suo complesso va letta in un altro modo, va sì divisa in due parti, ma non è che la prima parte sia semplicemente descrittiva, obiettivamente descrittiva di un fatto della vita sociale rilevante per il diritto penale. La prima parte della norma penale si può leggere e si deve leggere con questa specificazione. Non si commetta l'omicidio, non si causi la morte della persona, tanto che se ciò avvenisse, se in contraddizione con il voto dell'ordinamento una tale modifica del voto sociale si verificasse, scatterà immediatamente il meccanismo repressivo e una pena interverrà per cancellare quello che è avvenuto e ridare armonia alla vita sociale. Quindi non vi è una indicazione neutra, vi è una indicazione carica di contenuto giuridico, nel senso che il fatto descritto come causa della pena per il diritto non si deve verificare. È un fatto che non si deve verificare. E il diritto vuole tutta la sua energia, tutta la capacità a servizio di questa ragione, cioè a servizio della necessità che quel fatto non si verifichi. Ed è per questo che apprende lo studio della giustizia. Vedremo.
Per la verità la norma penale non trova dei limiti nelle cause di stimolo, dei limiti della responsabilità.
Beh, in un certo senso sì.